State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Ernesto, nella prima parte della tua intervista hai terminato parlando della parte di Norton Street dove ancora c'è vita, mentre la parte dell'Italian Forum è desolata. Secondo te, qual è la ragione di questo?
Io, come penso, sono allora, la prima cosa che tanti ristoranti hanno chiuso è perché non erano professionali. La prima cosa, perché noi fino a 10 anni fa, pure 15 anni fa, l'iCard era pieno di ristoranti alla grande, c'avevamo galleria, c'avevamo tutti i ristoranti italiani. Poi hanno venduto, sono arrivate altre persone che pensavano di portare avanti un ristorante già conosciuto, però se non lavori bene nella ristorazione perdi il cliente, e hanno cominciato a chiudere. Automaticamente venivano altre persone, però non venivano italiani, perché noi abbiamo l'indiano, abbiamo il cinese, abbiamo il thailandese, però purtroppo sono locali, come ho notato, perché io vado a mangiare take away quando faccio lunch time. Non sono locali che possono attirare gente, non sono locali che dicono ah, lì si mangia bene. Ok, è un take away, prendi un riso e vai via, non niente di speciale. L'altra cosa molto importante è il parcheggio. La gente, sai quante volte, io l'ho visto che mi si lamentavano con me, dicendo siamo andati a mangiare una pizza, abbiamo trovato la sorpresa, altri $180 di multa. È una cosa incredibile, cioè queste persone non vengono più. Non perché non hanno mangiato bene da Moretti, ma dice, ma perché, quale motivo devo rischiare una multa ogni volta che vengo? Perché cosa? Dunque, anche le mite si fanno tutto. Poi, il comune non ci ha aiutato niente. Qui io sono nel mio negozio adesso, fa paura uscire fuori. È buio, non ci sono luci. Abbiamo avuto Natale, come ho sempre detto, non ci sono state mai le luci di Natale in una zona come Leichhardt, però vai a Ashfield, vai a Beauty, ci sono le luci di Natale. Leichhardt è una zona italiana, diciamo, il nostro ghetto, niente.
Ma dall'altra parte al municipio l'albero di Natale c'era?
Esatto, sì, perché gli altri ristoranti si mettono d'accordo e lo fanno da loro, non è il comune che lo fa, capito? Il comune si lava le mani, il comune vuole solo i soldi dei negozi, vuole solo i soldi degli appartamenti, i soldi delle case, però non fa niente per noi.
Ernesto, ma ora parliamo di te, parlaci dei tuoi ricordi della tua vita vissuta in Italia. Ti fanno venire il magone?
No, io sono un ragazzo che mi sono divertito tanto da piccolo. Logicamente vengo da una famiglia, mio padre pure era un ex poliziotto, e mia mamma e mio padre hanno fatto 4 figli, siamo stati sempre in casa in affitto. Mio papà ha lavorato molto duro, non ci ha mai fatto mancare niente, ci è riuscito a mandarci a scuola, privata pure. E io e i miei 3 fratelli, perché abbiamo pure una sorella, da piccoli, da 10-11 anni, logicamente Salerno è una città sul mare, dunque abbiamo avuto sempre turisti, eccetera, eccetera. Dunque io da 10 anni ho cominciato a lavorare nei stabilimenti balneari. Dunque finivo la scuola e lavoravo ai stabilimenti balneari d'estate, perché d'inverno riuscivamo, con quei soldi che guadagnavamo d'estate, riuscivamo a andare avanti noi d'inverno, perché non era il caso di chiedere i soldi a tuo padre. Dopo di questo abbiamo avuto una bellissima gioventù, noi abbiamo sempre giocato a pallone, ho tanti amici ancora della vecchia comitiva quando eravamo ragazzi. Devi pensare, Luisa, che eravamo una decina di ragazzi, una decina di ragazze, uscivamo, andavamo a ballare. Nessuno di noi si permetteva di osare o fare qualche cosa del male a queste ragazze. E ancora adesso, io quando vado a Salerno, queste ragazze, c'è un'età mia, sono sposato, sono diventato nonne, ci salutiamo e qualche volta andiamo pure a mangiare insieme. Dunque un'amicizia nata così forte, perché c'era un rispetto e un'educazione che i tuoi genitori ti trasmettevano. Per quello ho detto, io mi sono divertito e ho bei ricordi da giovane. Poi andando a scuola, è andata a finire che al quarto superiore ho incominciato a sbandare un pochettino, dunque non andavo tanto bene più a scuola, forse a scuola non ci andavo proprio, quello è il problema. E logicamente mio padre, che si era un po' preoccupato, avendo altri 3 figli e noi vivendo in una città ad alto rischio di criminalità, logicamente si è un po' preoccupato. E allora mi ha cominciato a spingere, dice perché non vai in polizia, perché non vai in polizia. Logicamente mi sono arruolato. Primo shock, sì, sono andato a finire a Bolzano, scuola di polizia di Bolzano. Dunque da Salerno prendi un treno e te ne vai a Bolzano, 16 ore di treno a quei tempi là. La prima volta che vedo la neve, non avevo mai visto la neve a Bolzano, era gennaio 1980. E lì ho fatto 3 anni e mezzo di polizia e anche lì mi hanno fatto uomo, però ho avuto delle brutte esperienze. Purtroppo ho perso un po' di amici, perché in quei tempi là, dall'80 fino all'83, sono stato lì in Italia, c'era il problema del terrorismo, non delle brigate rosse. Dunque le brigate rosse ci sparavano addosso in divisa solo per prenderci le armi. Dunque ti posso dire che ho perso la bellezza di 4-5 amici. Abbiamo fatto la scuola di polizia insieme e per sfortuna loro si sono trovati in questo momento dove stavano davanti a qualche ambasciata o da qualche cosa, loro passavano a forte velocità, ti sparavano, ti prendevano in mezzo la pistola e scappavano via. Poi mi sono fatto anche, mi ricordo molto bene, il terremoto. Dunque i miei 20 anni io l'ho fatti a Sant'Angelo dei Lombardi. Dunque sono stato lì al terremoto, partito da Roma, ed è molto strano, perché la mia storia è strana, perché nel 1980 non c'erano telefonini, non c'era il satellite, c'erano le telescriventi. Dunque noi siamo partiti da Roma alle mezzanotte, siamo arrivati alle 7 di mattina a Sant'Angelo dei Lombardi con i blindati, senza pala, senza niente, perché non si sapeva niente, non si sapevano se c'erano morti o non c'erano morti. E io ti posso dire, Luisa, mi ricordo, solo 20 anni, apro lo sportellone del blindato, scendo di 7 di mattina via. La prima cosa che vedo, un ospedale tagliato a metà e i morti tutti a terra. A solo 20 anni. Capito? Dunque sono stato lì quasi 10 giorni, non avendo no pala, non avendo no piccone, no. Eravamo dei colleghi là, non mangiare, dunque io non mi sono lavato per 10 giorni, non mi sono cambiata la divisa per 10 giorni, non ho mangiato per 10 giorni, mangiavamo cioccolata perché arrivavano dei camion per i soccorsi. Dunque questa è stata un'altra grande esperienza che ho avuto di vita. L'ho riuscita a passare, perché penso che quando succede qualche cosa adesso ci sono i psicologi che ti aiutano, ma nel 1980 non c'erano neanche i psicologi, nessuno ti aiutava. Dunque queste storie che tu vedevi le dovevi passare da solo. Io mi ricordo che fino a 10 anni fa, se io tagliavo l'erba e muovevo un po' di terra, l'odore della terra mi faceva ricordare subito il terremoto. È una cosa incredibile, l'ho portato per tanti anni, perché io ho toccato e ho preso tanti morti. Dunque è stata un'esperienza anche questa. Poi, dopo il terremoto, a Roma io faccio una domanda per arrivare a Napoli. Dunque stavo quasi per tornare a casa, stavo solo 54 km da Salerno. Cosa succede? Nel 1983, questa è storia, dunque non è che la invento io, la nuova camorra organizzata di Cutolo, e la nuova camorra che si stava formando a Napoli, succede una guerra. Muoiono 280 camorristi in 6 mesi. Cosa fa la polizia? Prende tutti i ragazzi che devono partire, volevano andare a Napoli o per genere, e comincia a mandare nel capoluogo campano a Napoli. In questo, diciamo, trasferimento ci sono pure io. Alla parte, ti ho detto, ero contento perché io tornavo a casa. Significava? Tanti colleghi tornavano a casa dopo 15-20 anni di servizio, io tornavo dopo 3 anni di servizio, ero a casa mia. Dunque che è successo? Il momento che io sono venuto trasferito, il giorno prima avevo conosciuto mia moglie, il giorno prima. Dunque io sto qua per un giorno, perché se il giorno prima non avevo conosciuto mia moglie Antonella, io non stavo qua in Australia, perché per me non esisteva proprio l'Australia, non sapevo dov'era, non sapevo nemmeno che esisteva. Dunque, per un giorno mi trovo e vado a finire a Napoli. Faccio 3 mesi a Napoli e dove mi mandano? A Forcella. C'avevo quei tempi là, 23 anni, e niente, ho avuto un'altra brutta esperienza. Ho visto tanta gente morire, ho visto tanti colleghi che si salutavano la sera, andavano per prendere il pullman solo perché erano in divisa. Qualche là, diciamo, un rapinatore usciva da dentro una tabaccheria, vede la divisa e sparava il collega e lo lasciava a terra, morti con figli e roba del genere. Dunque ho avuto questa esperienza qua, ringraziando sempre lo sport, perché io giocavo nella squadra della polizia a Roma, il mio capitano che mi voleva così bene, e ho detto: signor capitano, io vorrei ritornare a Roma perché ho la ragazza, roba del genere. Un altro trasferimento da Napoli, ritorno a Roma. Dunque ritorno a Roma, mi avvicino di più a Antonella, e dopo nel 1983 settembre 83 ci sposiamo, prendiamo l'aereo, a settembre io sto qua. del 1983. Questa è la mia storia.
Ernesto, quindi ne hai passati di tutto, hai visto anche degli amici morti, come sta succedendo adesso in Ucraina, d'altra parte.
Esatto.
Ernesto, dicevi appunto che allora non c'erano i telefonini, adesso viviamo in un mondo veloce, diverso da quello in cui si viveva quando la tecnologia non ci imponeva le nostre scelte di vita. Come vivi questi cambiamenti del vivere in cui i rapporti umani sono terribilmente cambiati a causa delle appunto diavolerie tecnologiche?
Sì, no, attualmente vedi, è molto strano. Prima non c'erano i telefoni e non c'era WhatsApp, dunque tu nemmeno volevi sempre chiamare casa. Adesso, ti devo dire la verità, c'ho WhatsApp, potrei chiamare a miei fratelli, a mia sorella, eppure non è che ci sentiamo spesso come potremmo, ci facciamo un messaggino, roba del genere. Siamo sempre abituati un po' come eravamo prima, dunque anche a noi, diciamo, la tecnologia ci aiuta molto più nel business. Anzi, ti devo dire la verità, da calzolaio, l'età che ci abbiamo noi, abbiamo dovuto pure imparare il computer, perché c'è gente a 61 anni che ancora, come me, che ancora forse non sa nemmeno accendere il computer. Io almeno qualche cosa riesco a farlo, l'email, cerco di Facebook o Instagram, me la cavo abbastanza bene, non proprio alla grande, perché logicamente non ho studiato, è una cosa nuova, però... Per adesso, per questo mio nuovo lavoro, io uso molto, molto, molto il computer. Dunque, per me le tecnologie sono molto meglio di prima. Ci fanno conoscere tante cose, telegiornali, sappiamo tutte le notizie dell'Italia più presto possibile, riusciamo a vedere le partite di calcio, perché devi capire pure quando siamo venuti nel 1983. Per vedere una partita di calcio, vedevi una partita di calcio 2 settimane dopo. E ancora mi ricordo, quando il Napoli ha vinto lo scudetto, io ancora mi ricordo, all'Associazione Napoletana hanno fatto vedere la partita del Napoli quando ha vinto lo scudetto. E io stavo là, me lo ricordo come fosse niente, mi ricordo che i napoletani avevano pagato, mi sembra a quei tempi là, qualche $20,000 per vedere la partita. E è stata una festa, è stata una cosa. Tu devi pensare solo alle sensazioni che ancora mi ricordo quando... finiva la partita e la televisione veniva chiusa, era come un pezzo di Italia se non andava dal tuo cuore, dice che è andata via, non la vediamo più. Cioè, tante sensazioni belle, l'Italia, quando passava per l'iCard, la gente si fermava, e mi fermavo pure io, guardavamo in cielo l'Italia, ma è una cosa incredibile, una cosa come noi eravamo attaccati alla nostra terra, siamo ancora, però quello che non vedo adesso più, logicamente sono generazioni che sono cambiate, non siamo forse già adesso alla terza generazione, dunque non possiamo che più i ragazzi nostri possono dire che siamo italiani, si sentono forse più australiani. Però ecco le sensazioni che noi ci abbiamo quando emigriamo. Abbiamo sempre amato la nostra patria, sempre, 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 più degli italiani che stanno là, sicuramente.
E Ernesto, oggi c'è qualcosa a cui non potresti mai rinunciare?
Adesso quello che non potrei mai rinunciare è il mio bellissimo nipotino. Io sono diventato nonno 14 mesi fa e sai cos'è, Luisa? Avevo pensato di ritirarmi fra un altro annetto così e volevo incominciare a viaggiare, volevo cominciare per esempio a stare 4, 5, 6 mesi in Italia, ritornare qua un pochettino, poi ritornare in Italia, mi vorrei godere un po' i miei fratelli e tutto, però mo' mi è nato questo nipotino. È la cosa più bella che esiste, me lo dicevano tante persone, ma veramente non ci credevo, dico ma che dico, invece con questo nipotino mi ha cambiato la vita, io sono diventato molto molto contento, non lo voglio mai lasciare e non mi vergogno di dire, io non avevo mai cambiato un pannolino alle mie figlie, a lui ci cambio il pannolino, non mi interessa niente, ci do pure il latte, è l'amore mio, io sto sempre con lui, dalla mattina alla sera, perché abita qui all'Italian Forum. Dunque già la mattina vado su e lo prendo, lui se ne viene qua al negozio, sai quante volte viene qui al negozio il mio nipotino? È bello, e questa è l'unica cosa che non potrei mai più rinunciare, proprio al mio nipotino, sicuro al 100%.
E, Ernesto, in casa parlate italiano o no?
Sempre, sì, noi parliamo sempre in italiano in casa, sempre, sempre, sempre. Dunque, quando le mie due figlie sono andate a scuola, parliamo adesso perché c'ho una figlia di 34 e un'altra di 30. Quando sono andati a scuola non parlavano una parola in inglese, parlavano solo italiano. Sono state cresciute con le cassette di Raffaella Carrà. Tu pensi a loro, poverette, sono andate a scuola e non parlavano in inglese in Australia. Dopo 6 mesi parlavano perfettamente l'inglese, adesso parlano perfettamente l'italiano. C'ho mia figlia più grande che è una professoressa di italiano e storia a Maryland e c'ho mia figlia la seconda che, voglio dire purtroppo, ma no, abita a Venezia, conosciuto un boyfriend, è stata da 6 anni che abita a Venezia. La prima cosa che ho fatto da italiano, gli ho dato subito il passaporto italiano e e stanno bene, perché mia figlia è riuscita a stare a Venezia dal boyfriend, perché lei è italiana, anche nata qui, c'ha il passaporto italiano, e mia figlia, la più grande, logicamente professoressa di italiano, oltre che lo parla benissimo e lo scrive benissimo e insegna benissimo. Dunque noi abbiamo sempre parlato di italiano, sempre, sempre, sempre.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.